Qui Radio Jeans, la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia presenta Incidere le emozioni, ovvero l'arte di Tranquillo Marangoni raccontata dal figlio Aldo. Un'intervista a cura della classe terza B. Questa trasmissione è dedicata a Tranquillo Marangoni, un importante artista e incisore nato nel 1912 a Pozzuolo del Friuli e che nel 1962 si trasferisce a Genova. L'attività dell'artista si è concretizzata attraverso la sperimentazione di varie tecniche, dalla fresca al graffito, dall'illustrazione di libri alla grafica pubblicitaria alla xilografia, tecnica nella quale si impose come il più importante incisore italiano del Novecento.
Nel 1985 l'artista si trasferisce nella nostra cittadina di Ronco Scrivia, dove risiede fino alla morte, sopraggiunta improvvisamente nel 1992.
La Biblioteca Civica del Comune di Ronco Scrivia, intitolata a lui, in collaborazione con il Centro Servizi Sociali, lo ha ricordato in una mostra dal titolo Dai millimetri ai metri. Proprio in questa occasione abbiamo avuto modo di intervistare il figlio di Tranquillo Marangoni, Aldo, il quale ci ha raccontato della vita e dell'opera del padre.
Quando è comparso suo padre l'amore e l'interesse per le arti figurative?
Guarda, quasi da subito, da bambino. Diciamo da teen, ecco, chiamiamola così, perché la prima arte che lui si è interessato, parlando di arte, è stata la musica. Non so se poi ci saranno altre domande inerenti. Ti faccio una piccola premessa. Si parla degli anni, lui è nato nel 12, si parla degli anni 20, perciò in Friuli era miseria nera, cioè dovevi lavorare. Chi studiava perdeva tempo per i loro genitori, per i miei nonni, no? Dovevi solo lavorare e tu, chi lavorava i campi doveva pagare anche una tangente, chiamiamolo così, al padrone del terreno, perché eravamo a quei livelli lì. Perciò uno faceva i figli per andare a mettere a lavorare, no? Mio padre è sempre piaciuto, no? Le arti, eccetera, tutto quanto, però lui ha cominciato l'approccio con la musica. Con la musica lui, cosa c'era? La banda. Dove abitava lui a Pozzuolo del Friuli, c'era la banda che suonava, si esercitava dietro, vicino alla chiesa, perché era l'unico punto di raduno, era la chiesa, no? Allora lui si divertiva a seguire la banda suonando il flauto, un flauto fatto con la canna di bambù, vero, tutto, ma il maestro l'ha sentito, l'ha chiamato, ti insegno musica, vieni a suonare, no? Suo papà, mio nonno, cosa ha fatto? Non voleva che andasse a lavorare, perché studiare era perdere tempo, perché dovevi lavorare i campi in sostanza, no? Non l'ha voluto, gli ha rotto il flauto, questo, quest'altro, e invece il maestro della banda è andato a parlare con il nonno, eccetera, l'ha riavvicinato e lui ha cominciato a suonare il flauto. Da lì poi, entrando nell'ambiente della musica, è passato anche all'arte figurativa, lei ha sempre cominciato a disegnare. Ho cominciato a disegnare così spontaneamente, a disegnare delle figure di animali, la figura degli alberi, più che altro, più le foglie, gli alberi, eccetera, poi le case, e da lì è cominciato. Proprio, ti posso dire, più o meno datare alla vostra età, diciamo, essere un teen, ecco, sui 13 anni, così, 14 anni, 12, 14, via, più o meno, a disegnare, ad appassionarsi alla musica, al disegno, quell'età lì. poi da lì poi è maturato, è andato a proseguire, perché era una persona insaziabile, lui doveva sempre conoscere le cose, sempre migliorare, sempre andare a approfondire le cose. Di conseguenza, se l'arte del disegno per lui era sempre un'evoluzione, era sempre una scoperta, passava da disegnare le foglie, poi il frutto, poi l'albero e avanti così.
Dove è nato e dove è vissuto? Perché da Friuli e Ronco Scrivia?
Dunque, allora, mio papà è nato a Pozzuolo di Friuli, in provincia di Udine, da la mamma sarta e papà era falegname. Che falegname in friulano si dice marangon, perciò vedi, nomen nomen. Però non vale questa regola qua, perché mio papà, ripeto, ha fatto un percorso un po' diverso. Dal Friuli, brevissimamente, dopo fatto militare, è andato, lavorato prima per una fabbrica di sci a Tolmezzo, che è in Carnia. Poi da lì ha fatto, è lavorato a Monfalcone, dove sono i cantieri navali in provincia di Gorizia, sono grandissimi, erano i grandissimi cantieri navali di Monfalcone, lì come disegnatore. Fino al, dunque, lui è, siamo andati nel 45 lì, mio papà è rimasto fino al 62. Nel 62 i cantieri sono entrati in crisi, l'hanno messo in cassa integrazione e il lavoro non ce n'era. È andato a lavorare a Genova, dallo studio di un architetto, suo amico Nino Zoncada, e lì faceva navi, Michelangelo, Raffaello, le Costa, le Lauro e via dicendo. 70, anche lì crisi navale spaventosa, finito di tutto, senza lavoro, gli hanno proposto di aprire, prima ha insegnato a Savona, Ornato, come chiara fama, perché lui titoli di studio non ne aveva, te l'ho detto, era un autodidatta al 100%. Poi gli hanno proposto di aprire una succursale dell'Accademia Albertina di Torino a Genova in via Digione. L'ha aperta da sola, ha messo su, ha fatto il liceo artistico a sezione staccata, che poi adesso è il Paul Klee, tra parentesi, no? L'ha inventato lui, l'ha creato lui. Da lì, purtroppo, con l'arte non si viveva, adesso beati chi vi riescono a vivere, da lì lo hanno trasferito, cioè è rimasto fino al termine del mandato, però poi ha dovuto andare via perché non aveva avuto lo sfratto, gli ha venduto la casa a sua insaputa, come si usa dire adesso, no? E cercava una casa, per suo detto, lui cercava una casa dove stava, dove aveva possibilità di studiare, di incidere, di lavorare, una casa abbastanza grande, a dei prezzi accessibili. E le è piaciuto Ronco Scrivia, perché Ronco Scrivia c'è la stazione, lui un quarto d'ora, 20 minuti si andava a Genova, dove andava a vedere sempre l'abbonamento al teatro e ai concerti, c'era un'abbondanza di treni, si poteva andare benissimo, e qui si è trovato bene, perché praticamente è ritornato da dove è nato, in sostanza, lui è nato in campagna, nel Verde, è ritornato a Ronco, lui è rimasto qua poverino perché è morto dopo 6 anni, però qui stava benissimo, l'ha riconosciuta subito come sua.
Com'è la tecnica della xilografia e creare xilografie richiede molto tempo?
Dipende, la xilografia richiede più molta tecnica. Mio padre era molto tecnico, difatti ha un segno che supporta anche il macro. Se tu guardi una xilografia di un incisore qualunque, ma qualunque in senso buono della parola, vedrai, se tu le ingrandisci, vedrai dei difetti. Non so, una sbavatura, una righetta non ben incisa, eccetera. Con mio padre invece puoi portare anche, qui c'è un manifesto qua dietro, lì, per esempio, quello è un quarto. Tu se vai a vedere quella incisione lì, sbavature, segnetti diversi, non è, perché era così. Ma era così anche nella vita mio padre, bianco o nero, no? La xilografia comunque è un'incisione a rilievo, tu scavi e viene stampata l'immagine che rimane in rilievo. Viene stampata in negativo perché è come il timbro, no? Il timbro è in negativo perché poi viene incisa, no? E poi la stampata e tu la giri e praticamente viene stampata in negativo. La tecnica di per sé è difficile, ci vuole attitudine, ci vuole occhio e soprattutto saper usare i bulini, i vari arnesi per l'incisione. Considera che la xilografia è stata il primo metodo di stampa progressiva delle immagini. Una volta l'immagine libro veniva disegnata, fatta. Con la xilografia, con l'incisione, l'immagine veniva ripetuta nei vari libri. La prima stampa, questo nel 1400. La xilografia ha vari tipi di incisione, xilo è legno, no? Grafia, incisione. Vedendo quel tronco lì, ci sono due sistemi di incisione, di testa e di filo. Cosa significa? Di filo significa tagliare e incidere il legno tagliato in verticale rispetto al tronco. Il legno è più morbido, permette un segno più leggero, più grasso, più tondo, chiamiamolo così, ed è più facile da incidere. Di testa è il legno tagliato in sezione orizzontale, così. Qui c'è anche i concentrici. Lì allora il legno è più duro, va bene per le incisioni, dove ci sono più particolari, più raffinatezze, eccetera, tutto quanto. Sì, certo, è difficile, ci vuole applicazione, cioè non nasci così, faccio la geografia e me la invento dall'oggi al domani. No, devi fare un percorso di studio e di tecnica.
C'è un'opera più significativa che è per suo padre maggiormente motivo di orgoglio?
Penso che come tutti, la maggior parte degli artisti sia l'ultima che ha eseguito, proprio qui a Roncoscrivia, che scusate, ha fatto il volume di Santa Teresa d'Avila, che è stata la prima filosofa della Chiesa, un libro con 12 illustrazioni, moltissime pagine scritte con la sua, con il suo caratteristico carattere. Penso che sia stata quella perché è stata l'opera più studiata, più difficile da eseguire, perché ha dovuto entrare nel simbologismo della Chiesa, ha dovuto entrare nella storia della Santa, gli ha dedicato moltissimo tempo. Penso che sia proprio questa qui fatta a Roncoscrivia proprio, nell'84-85.
Thank you.
stato l'impegno civile e politico di suo padre durante la Seconda Guerra Mondiale?
Dunque, allora, preciso subito, mio papà era non era apolitico, era apartitico. La cosa è ben diversa. Non aveva un partito, però la politica a suo modo l'ha sempre fatta. Aveva delle idee chiare. Sai, noi abitavamo nella zona bruttissima del confine fra, a Monfalcone, fra Italia e Jugoslavia, che allora era Jugoslavia. Cioè, noi veniamo dalla zona delle foibe. Non so se siete ancora, se sapete cosa sono le foibe. È una bruttissima storia. Poi se la leggete vi vengono i brividi. C'era zona A e zona B. Mio padre aveva il suo carattere. Dice, io sono Italia, tiro su un palo e metto la bandiera italiana. 300 metri e zona B, zona slovena. Cioè, andarsene anche a poi a cercare, però era fatto così, detto qua. Lui ha sempre lavorato per la libertà della persona, libertà della persona. Cosa facevano? Sapendo della sua capacità incisoria, i partigiani, le brigate partigiane dei cantieri, gli mandavano dei timbri da fare, che erano i timbri che avevano i tedeschi. Adesso li ho dati tutti via. Gli davano un disegno, gli scrivevano con un nome fittizio, lo chiamavano, Managgioni lo chiamavano, nel senso un termine che non era riconducibile a lui, quantomeno, no? Perché se il biglietto andava all'SS, andava al soldato tedesco, tu eri muro, tu eri fucilato. E lui eseguiva di nascosto questi timbri che servivano come lascia passare. Poi li doveva portare in cantiere. Cosa metteva? O li metteva nei tubi della bicicletta, nel telaio, o a volte, come è successo più di una volta, si le metteva nelle tasche perché doveva avere premura. Una volta è successo che c'era un posto di blocco. Posto di blocco, il tedesco l'ha fermato. Lui era in bicicletta, cosa fa? Se mi ferma in visita, ho i timbri in tasca, sono deportato quando mi va bene, no? Cosa ha fatto? Lui ha preso la persona in corsa, gli è andato con la bicicletta addosso al tedesco, sono caduti tutti e due, il tedesco l'ha preso a calci, ha dato degli schiaffi, l'ha mandato via, insultandolo come... Però lui si è salvato con questo sistema, è stato zitto, è scappato, fra virgolette, e il tedesco l'ha mandato via. Lui ha sempre fatto in questo modo, lui è sempre stato... per la libertà della persona, ma anche libertà soprattutto di idee, di pensiero.
Dove amava lavorare suo padre? Lei lo accompagnava nel suo studio?
Dunque, mio padre aveva lo studio praticamente in casa. Noi abitavamo a Monfalcone, abitavamo diciamo al secondo piano di un caseggiato, e lo studio era nel piano superiore. Era una casa occupata dagli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, il comando inglese, eccetera, no? Era uno studio molto grande, molto grande. Lui lavorava lì fino di notte. A lui piaceva lavorare di notte, perché il silenzio, la musica, si concentrava tutto quanto. No, non lo accompagnava, sì, lo accompagnavo alle volte, però era da fare due rampe di scale, diciamo, no? Però se dovevamo chiamarlo... avevamo un campanello che una volta è pronto da mangiare, perciò vieni giù con calma. Tre volte c'è il telefono, vieni giù che devi rispondere al telefono. Erano un po' segnali convenzionali. Lo studio era molto geloso. Lui aveva tutte le sue cose ordinate, tutto quanto. Sapeva benissimo se lui non c'era, se qualcuno ci fosse entrato. Lo sapeva benissimo, se ne accorgeva. Io sono sempre stato curioso, sono sempre andato dentro e andavo a curiosare dappertutto, e ho combinato anche dei danni e ne ho buscate anche. Però diciamo, era lì, il suo studio era lì. A Ronco lo stesso, a Ronco c'è la casa, diciamo l'appartamento, no? Dove vivevano, sotto nel piano inferiore c'è lo studio, perché aveva bisogno di spazio. Aveva tantissimo materiale, studi, libri, eccetera.
Com'era suo padre come insegnante? Come si rapportava con gli studenti?
Allora, mio padre, dalla sua fisionomia, era una persona che sembrava molto burbera, serioso, sempre imbronciato, perché con queste sopracciglia enormi, così, che guardava, chiamavano Belfagor. Ne ha avuti tantissimi soprannomi, no? Hanno fatto anche dei giornalini su mio padre, gli hanno dato dei nomi di super, roba così del genere, no? Il rapporto con gli studenti inizialmente sembrava molto difficile, invece gli studenti voi studenti lo avete conosciuto subito come persona disponibile, affabile e subito una persona come disposta a capire e a condividere i vostri problemi. Per prima cosa venivate voi studenti, poi la scuola. Chiaramente a scuola dovevate venire per studiare, cioè non tollerava che uno venisse lì a perdere tempo, a ciondolarsi. Tu lì dovevi venire a studiare. Lui aveva un metodo molto diretto, semplice e soprattutto spiegava facendo. Non faceva tanta teoria, pratica, ti dimostrava come dovevi farlo, no? Ed era molto apprezzato dai studenti, e proprio per questo, anche per la sua generosità e per la sua semplicità. Lui aveva poi un motto che seguiva, l'arte va scoraggiata. Perché? Perché se io ti faccio notare i difetti, ti faccio notare le problematiche, faccio notare i tuoi errori, e tu prosegui, continui, non puoi altro che migliorare, e l'arte ne avrà un beneficio, perché nelle difficoltà tu emergi. Se tu invece, io ti faccio notare che questo è sbagliato, il tuo problema non va bene così, il tuo compito, il tuo disegno è sbagliato, e tu demordi, ti rinunci, l'arte non ha perso niente, perché è una persona che in quel campo non ha un grande significato. Può darsi invece che emerga in altri settori.
Essere figlio di un artista?
Ci si sente in difficoltà alle volte, credimi. Fa piacere perché l'artista ti ha tramandato la sensibilità, nel caso di mio padre. Però è anche una grande responsabilità, perché devi mantenere vivo il suo pensiero e viva la sua arte. La devi cercare di divulgare, perché materiale ce n'è. In Italia c'è troppo materiale, troppo è una brutta parola, c'è tantissimo materiale. E da noi purtroppo certe cose non vengono riconosciute. Io cerco di dare il materiale a più gallerie, musei possibili, da mantenerlo in vita. Poi sarà il futuro che dirà quello che sarà fatto. Comunque è una responsabilità. Perché è anche il discorso, è una responsabilità, perché se tengo tutto il materiale io, che è impossibile perché ce n'è molto, però per esempio l'atelier, c'è il mobiletto dei Bulini, c'è il torchio che l'ha fatto a mano lui negli anni 40, tutte queste cose, se le tengo io, non le vede nessuno. Mi spiego? Mm-hmm. Allora è quasi un motivo di egoismo. Io ho certamente del materiale di papà, però io lo trovo più corretto farlo vedere, divulgarlo, non tenerlo io nascosto. Perché se lo tengo io, chi me lo viene a vedere? Nessuno. Una persona forse, ma se no altrimenti, se io invece riesco a mettere in una galleria o in un museo o in uno studio o chissà dove, almeno quello è visibile al pubblico.
Qual è il significato dei biglietti augurali?
Dunque, i biglietti augurali o PF, PF significa pur felicite, sono gli auguri che si fanno per l'anno nuovo, no? E raccontavano per mio padre la storia dell'anno vissuto, no? I fatti salienti. Qui però è la dimostrazione proprio dell'impegno civile e politico dell'artista. Lui ha sempre cercato di vedere con un animo distaccato e critico la situazione. Era molto ecologico, contro l'inquinamento, contro i soprusi. Difatti c'è quello dell'omicidio di Aldo Moro, dell'omicidio di Kennedy. Già allora aveva una visione molto disincantata e molto lungimirante anche, perché molti misteri che ancora adesso che sono tali, e forse qualcuno viene chiarito proprio a stento, già allora per molte persone, lui per primo, li vedeva già abbastanza delineati. Qui per esempio il biglietto augurale per il 1967, dove c'è l'invasione dei paesi dell'est, il biglietto augurale racconta la storia di questo soldato russo, che è lo stesso soldato in quattro pose. Quattro pose perché? Allora, il biglietto è sul ritornello della Dolce Moldava di Svetlana. Questo è un ritornello che si può suonare benissimo, tra parentesi, che la Dolce Moldava è il fiume che percorre le varie capitali, Praga, eccetera, no? Il soldato russo arriva, no? Agguerrito, sente la musica, viene attratto dalla musica, rallenta la sta ad ascoltare, abbandona l'arma. È praticamente una vignetta successiva, che cammina in sostanza. Sono quattro pose, le quattro pose non sono casuali, le quattro pose sono i tempi della musica, perché è legata alla musica. Cioè tutte le cose che mio padre faceva sulle sue incisioni non sono casuali, hanno un significato, bisogna solo trovarlo, perché alle volte era abbastanza tortuoso. In moltissimi biglietti lui spiegava a modo suo la cattiveria dell'uomo nei confronti dell'uomo stesso, della natura, degli animali, i furti perpetuati nei terremoti, però aveva sempre una nota di speranza per il futuro. Era un biglietto forse un po' non triste, però complesso da leggere. Non era una cosa semplice, classico biglietto buon anno con l'angioletto che ti arriva, la neve che cade sull'alberino di Natale, idilliaco. Era un biglietto che faceva pensare.
Siamo giunti al termine dell'intervista con Aldo Marangoni e lo ringraziamo per il suo interessante intervento e per la disponibilità dimostrata.
Grazie a voi, a tutte, e grazie al professor Gaggiolo, naturalmente. How many seas must the white dove sail?
before she sleeps in the sand.
Nel corso della trasmissione abbiamo ascoltato brani di Glass, Scriabin, Pink Floyd, Vivaldi, Pixinguilla, Dylan.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.